Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Si è aperta l'undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e quindi proprio di questo parleremo in questa puntata, ma non soltanto. E intanto cominciamo appunto con il manifesto che pubblicizza questa undicesima Festa del Cinema di Roma, un fotogramma tratto da uno dei balletti più belli e straordinari di Cantando sotto la pioggia, un film che parla di cinema, un film sul film, un film che parla appunto della struttura e di un momento assolutamente cruciale della storia del cinema, cioè quello dell'avvento del sonoro. E quindi il cinema che parla di se stesso, il cinema che ripensa a se stesso. In qualche modo il titolo, questo Cantando sotto la pioggia, forse ha accompagnato anche un po' le nostre mattine, appunto per le proiezioni della stampa, perché l'arrivo dei giornalisti è spesso accompagnato appunto dalla pioggia, perlomeno in questi primi giorni della sua edizione. E i film che abbiamo visto finora sono dei film che hanno avuto come così comune denominatore in qualche modo una particolare attenzione alla famiglia. Intanto il primo film in assoluto che è stato proiettato la mattina del 13 ottobre era un film che appartiene alla sezione, una sezione che è sempre tra le più interessanti della Festa del Cinema, Alice nella città. Il film si intitolava Three Generations, tre generazioni. Le tre generazioni sono tre generazioni di donne, in realtà, tra queste, nella prima generazione, cioè la generazione delle nonne, c'è Susan Sarandon, che è appunto un'interprete deliziosa, di questa commedia dolce amara, una commedia che pur alleggerendo di tanto in tanto proprio con i toni così dello spirito una vicenda complessa, difficile, come sono appunto i rapporti familiari che vediamo ritratti in questo film, tocca però invece degli argomenti assolutamente serissimi. In maniera particolare il problema che si affronta in questo film è il problema del cambiamento di sesso, del gender. Questo crea ovviamente immensi conflitti tra madre e figlia, tra figlia e padre assente, in una geometria molto complessa che appunto non sto qui a descrivervi. Tuttavia il film arriva nel suo finale a raccontare, a parlare della famiglia come unica vera ancora di salvezza, come unico luogo dove appunto è possibile una reale vicinanza, accettazione, comprensione e ultimamente anche soluzione dei problemi. Tuttavia, nonostante questo finale in qualche modo accomodante, il film non convince nelle sue motivazioni, risulta superficiale nell'affrontare un tema di tale gravità ed è stato salutato anche da applausi piuttosto tiepidi appunto alla fine della proiezione per la stampa. Subito dopo, sempre nella giornata del 13 di ottobre, abbiamo visto invece un bel film di Barry Jenkins dal titolo Moonlight. In questo caso, anche in questo caso, si parla di famiglia, ma si parla di famiglia e si denuncia l'assenza della famiglia, in particolare della figura paterna. Seguiamo infatti la vicenda di un ragazzo, il cui nome è Chiron, che seguiamo in tre momenti della sua vita, cioè quando è bambino, nella sua adolescenza e poi lo ritroveremo ancora da adulto. Lo incontriamo appunto bambino mentre cerca di sfuggire ad alcuni compagni di scuola più forti di lui e che appunto stanno perseguendo un gioco che sta appunto per finire male, e trova rifugio in una casa, in un quartiere frequentato da spacciatori. È uno di loro a trovarlo, un uomo che però prende a cuore la sorte appunto di questo piccolo indifeso bambino, lo riaccompagna a casa appunto da sua madre, la madre che però è essa stessa tossicodipendente. E dunque il bambino sviluppa nei confronti di quest'uomo che lo ha salvato e che evidentemente in qualche modo lo protegge una sorta di transfert paterno, per cui è proprio lui che ad un certo punto, in una delle scene più toccanti e vorrei dire anche metaforicamente più azzeccate del film, è proprio lui che gli insegna a nuotare, entrano insieme, appunto il film si svolge a Miami, quindi entrano insieme in mare e l'uomo appunto insegna al bambino a cavarsela in acqua. La macchina da presa è proprio a metà tra sulla superficie proprio dell'acqua, quindi un po' rivivendo la stessa esperienza che il bambino in quel momento sta vivendo, la stessa difficoltà, no? con cui egli annaspa e con cui riesce in qualche modo a sopravvivere. È proprio una storia di sopravvivenza, quella che poi vedremo svilupparsi negli altri due episodi del film. Intanto quello della sua adolescenza, dove questa volta la debolezza, la fragilità del ragazzo vengono fatti oggetto di episodi gravi di bullismo da parte di alcuni suoi compagni di scuola, di uno in maniera particolare, episodi di bullismo che vedranno poi in Sharon una reazione dettata ovviamente dalla frustrazione, dalla rabbia, quindi una reazione violentissima, che lo porteranno evidentemente in un riformatorio e poi anche al carcere. Ritroviamo Sharon soltanto molti anni dopo, questa volta è un adulto e somiglia in maniera impressionante proprio a quell'uomo che l'aveva da bambino protetto, salvato, ma dentro di lui, nonostante abbia adesso appunto un fare assolutamente da duro, da uomo a cui nessuno può far paura, dentro di lui intuiamo in realtà la stessa fragilità che lo contraddistingueva appunto quando era fanciullo. E sarà la telefonata ad un compagno di scuola con il quale ritroverà appunto la possibilità forse di un'amicizia a farci ritrovare proprio nel fotogramma finale del film il bambino che avevamo visto all'inizio e a farci immaginare come sarebbe potuta essere la sua vita se soltanto qualcuno lo avesse propriamente amato. Gli altri due film che sono stati presentati alla Festa del Cinema di Roma, che abbiamo visto nella mattinata del 14 ottobre, sono il film di Oliver Stone, Snowden, e poi un film di Kenneth Lonergan che si intitola Manchester by the Sea. Il film di Oliver Stone è un film denuncia, una denuncia contro l'uso delle informazioni private, contro il controllo delle email, di Facebook, di tutto ciò che c'è appunto in rete per la sicurezza nazionale. Si tratta di un caso realmente accaduto, appunto questo Henry Snowden, che aveva cominciato in realtà come arruolandosi nell'esercito perché avrebbe voluto appunto fare il soldato, partire per la guerra in Iraq, ma in realtà per le sue condizioni fisiche che non gli rendevano possibile affrontare la campagna militare, era stato invece reclutato dai servizi segreti, in particolare dalla CIA, per lavorare appunto contro il terrorismo, ma non sul campo di battaglia, ma invece su un altro campo di battaglia, che è quello appunto della rete. Man mano che però la sua esperienza all'interno appunto dei servizi segreti continua, le sicurezze con cui Snowden ha affrontato appunto la sua carriera cominciano a crollare e nel 2013 denunciò appunto la CIA di possedere e utilizzare i dati personali, i dati di chiunque veramente nel mondo, perlomeno questa è la tesi che viene così presentata nel film, e per i motivi della sicurezza nazionale, ma ovviamente violando invece la privacy e la libertà degli individui. Uno dei personaggi che interpreta appunto il capo della CIA, colui che ha reclutato Snowden, ad un certo punto gli dice una battuta emblematica che sostiene che in realtà i cittadini non desiderano essere liberi, desiderano essere sicuri. E dunque questo è, secondo lui, un prezzo, il prezzo da pagare appunto per la sicurezza contro il terrorismo. Bellissima la scena nella quale Snowden parla appunto con il suo capo in conferenza telefonica e il volto del capo appare su un grande schermo. E man mano appunto che il colloquio comincia con le due figure che sono praticamente parallele, no? Vediamo la sagoma appunto di Snowden e che sta parlando con il suo capo, che è vicino ad una finestra nel suo ufficio. Le due figure sono assolutamente della stessa grandezza, assolutamente proporzionate, ma man mano che il capo invece si avvicina al suo computer e quindi alla telecamera che lo sta riprendendo, assume proporzioni gigantesche, metafora appunto di come il potere possa assumere proporzioni gigantesche e diventare appunto una entità divorante con la quale è assai difficile confrontarsi. Snowden la pensa diversamente, denuncia appunto questo fatto, ma il film finisce con l'avere, forse proprio nel suo assunto finale, il punto più debole. Ormai l'illusione di una reale privacy non credo che nessuno la possegga più, e dunque il delitto che viene scoperto è in realtà noto a tutti, è una consapevolezza con la quale ormai tutti quanti facciamo i conti e quotidianamente viviamo. Molto interessante è anche il film Manchester by the Sea di Kenneth Lonergan, un film interpretato da Casey Affleck, Michelle Williams e, in una breve ma incisiva apparizione, Matthew Broderick. Anche questo è un film che parla di rapporti familiari, che parla anche di lutto e della difficile rielaborazione appunto di un lutto. Il protagonista, Casey Affleck, lo incontriamo mentre vive a Boston una vita assolutamente marginalizzata. È una sorta di tuttofare in quattro diversi condomini. Lavora quasi senza avere nessun tipo di rapporto con le persone con le quali si trova a dialogare, a confrontarsi. Capiamo che è un uomo che ha deciso in qualche modo di marginalizzarsi dalla società, di vivere veramente senza lasciarsi toccare ormai più da nulla e da nessuno, ma non sappiamo ancora quale sia il problema che appunto ha provocato questo suo atteggiamento. Lo veniamo a scoprire con una serie di flashback che ci riportano indietro nel tempo e che ci riportano ad una situazione invece familiare molto serena di lui, appunto con la moglie interpretata da Michelle Williams, e con due figliole e un bambino appena nato. La notizia improvvisa della morte del fratello fa sì che il personaggio interpretato da Casey Affleck ritorni alla sua cittadina di nascita, quella appunto dove viveva prima di questa misteriosa tragedia che è avvenuta, e suo fratello ha lasciato a lui il compito di diventare tutore di suo figlio, che oggi ha 16 anni. Noi appunto nei nostri flashback lo vediamo quando è ancora un bambino di 7-8 anni, un bambino gioioso e che vede appunto lo zio come un modello da seguire nelle lunghe gite in barca che fanno insieme. Adesso invece a 16 anni si è trasformato in un adolescente scontroso, problematico, naturalmente un bastian contrario e ovviamente anche colpito poi da questo improvviso lutto familiare. In realtà lo zio non si sente di affrontare questa responsabilità perché, e qui veniamo a scoprirlo in un flashback di incredibile, fortissima emozione, ha provocato, senza volerlo, in un incidente la morte dei propri figli. Il film procede nella maggior parte del suo corso con l'andamento un po' lento di un fiume, appunto, che non ha nessuna fretta di proseguire il suo corso, ma tutto a un tratto, nella scena di questo flashback in cui viene rievocata la tragedia e in un paio di altre occasioni, raggiunge invece dei livelli emozionali altissimi in cui è impossibile trattenere le lacrime, anche per contrasto con quell'andamento un po' lento a cui ci eravamo un pochino abituati appunto in questo presente in cui nulla sembra veramente succedere se non i piccoli conflitti appunto tra zio e nipote. Le ragioni sotterranee, quello che appunto scopriamo del protagonista, invece non possono appunto che sconvolgerci e farci veramente capire anche questa sua assoluta apatia. In una scena infatti con l'ex moglie che gli chiede perdono anche delle cose crudeli che evidentemente motivate dal dolore della perdita dei figli lei gli aveva detto tanti anni prima, e che appunto chiede il suo perdono e in qualche modo vuole spingerlo anche a riprendere la sua vita, a riprendere in mano la sua vita, e forse appunto l'occasione che essere il tutore del nipote può questa volta a offrirgli, lui risponde che non c'è più nulla dentro di lui, che non è più capace di sentire nessuna emozione. Il film lascia i protagonisti senza una vera e propria soluzione. Abbiamo intuito però che evidentemente questi nuovi effetti, queste nuove responsabilità che entrano nella sua vita in qualche modo hanno smosso il gelo che lui porta nel cuore, ma con molto rispetto e molta delicatezza il regista ci lascia un momento prima di rivelarci se appunto questo potrà effettivamente rappresentare un vero cambiamento nella sua vita oppure no. E adesso parliamo invece di un altro film che non è presentato alla Festa del Cinema di Roma, ma che è nelle nostre sale e che è un film assolutamente delizioso. Non lasciatevi scoraggiare dalle critiche alle volte non troppo benevole nei confronti dell'ultimo film di Woody Allen, Café Society, che è un film in cui Allen è ancora una volta, come lo è stato in tante magnifiche occasioni, in stato di grazia. Pensate per esempio a Radio Days, al suo modo nostalgico di raccontare un tempo, un'America, una città, o meglio in questo caso due città, Los Angeles e New York, con una poesia, con dei sottilissimi tratti che ci riportano appunto ad un'atmosfera vissuta ovviamente con grande nostalgia, ma che riportano anche ad un vero, autentico amore per la storia del cinema. La vicenda che è interpretata da Jesse Eisenberg, perfetto appunto nel rappresentare le insicurezze di un giovane sicuramente ingenuo, ma che grazie a questa ingenuità riesce a vivere in maniera magica una storia d'amore proprio a Los Angeles, a Hollywood, dove lui si è recato sperando appunto di fare fortuna e di trovare lavoro magari nello studio di pubblicità dello zio, che è appunto a capo di uno dei massimi studi di pubblicità di Hollywood. Si innamora della segretaria che lavora in quell'ufficio, ma è un amore destinato a finire. Si ritroveranno soltanto anni dopo, forse 10 anni dopo, quando lui col cuore spezzato è ritornato a New York e ha cominciato a lavorare nel locale di suo fratello. È un locale ai margini della legalità, ma che diventa un locale molto alla moda. È proprio in questo luogo, che somiglia tanto al Rick's Café di Casablanca, ritorna dopo tanti anni appunto alla donna che lui aveva amato, al braccio dell'uomo che ha sposato. E dunque i due ex innamorati si ritrovano e forse vivono ancora una volta la possibilità o l'illusione o il sogno di poter riprendere la loro storia d'amore, ma certo non sono più gli stessi di allora, certo la giovinezza, l'illusione, l'ingenuità che li aveva uniti allora non è più la stessa. E Allen racconta con un uso magico della colonna sonora e delle canzoni appunto jazz di quell'epoca, racconta i pensieri e i sentimenti dei personaggi, sottolineando per esempio nel momento in cui lui incontra per la prima volta Vonnie, che è interpretata da Kristen Stewart, il momento in cui lei, anticonformista, nuova, diversa rispetto a tutte le altre donne che lui ha incontrato, va a prenderlo. Ascoltiamo la canzone The Lady is a Tramp di Rodgers and Hart. E quando sono insieme per la prima volta e lui ha il coraggio di confessarle il suo amore, la canzone che fa da sottofondo a questa scena è I Only Have Eyes for You. E quando lui viene presentato alla grande società hollywoodiana, appunto in questo grande party a Los Angeles, ascoltiamo Have You Met Miss Jones. È un continuo, veramente un continuo gioco ad usare la musica come se fosse la sottolineatura o i pensieri appunto dei personaggi stessi, e le citazioni si sprecano. Già vi parlavo di Casablanca, ma ogni tanto appaiono anche citazioni da spettacolo di varietà o Non sei mai stata così bella, musical appunto degli anni 30, 40, 50, quindi che accompagnano appunto il mondo di questa Hollywood che Allen riesce a farci rivivere con una nostalgia magnifica, con grande poesia e con il senso proprio di, per dirla con Tennessee Williams, di come il futuro rapidamente diventi presente, il presente passato, il passato infinito rimpianto. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lane. I go to opera and stay wide awake. Why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the
sulle note di The Lady is a Tramp di Rodgers and Hart, che fa parte della colonna sonora di Café Society di Woody Allen, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.